essere Razza, uno dei fondatori della comunità Lubavici di Milano e grande amico della nostra famiglia, poi anche ho studiato qualche anno con lui, quindi è un ricordo molto simpatico e quindi invitiamo Val Moisce.
Miracoli si chiedono. Normalmente a Milano siamo abituati a questi si fissa un orario, solito è uno, si comincia un'ora più tardi. Quindi siamo adesso un'ora in anticipo. Non è il Milano che conosco. Veramente poche volte che vengo chiamato di parlare nel qua, esempio qui si dice che è una comunità italiana, siccome io ho un passaporto austriaco, gli italiani e austriaci non vanno d'accordo, perciò si cerca di tenerci un po'. Però quando mi è stato chiesto di parlare oggi, non ho esitato, semplicemente per un motivo. Dar Chaman per me non è semplicemente un collega presso la scuola dove per 10 anni ho insegnato e ho ricordi veramente bellissimi. Ma Dar mi ha aperto si può dire una vista che non potevo neanche immaginare che esistesse. Io siamo scappati dall'Austria nel 39, sono venuto negli Stati Uniti, ho frequentato il Shiva, la base, l'Avic, Silico, eccetera. E noi sappiamo che normalmente ci sono dei separè tra ultra-ortodossi, ortodossi, questo, quell'altro, tutti questi bellissimi titoli e sottotitoli che non vogliono dire per niente. E l'ultimo che sono venuto qua, come è stato detto oggi, era il mio capo Alfonso, che come Yeshua ben Gamba ha mandato di fare delle scuole. Ok, il Rebbe ormai non è cosa sconosciuti, e sappiamo che in tutto il mondo ci sono Yeshua ben Gamba che fanno proprio questo lavoro, soltanto per buttare una cifra. Nell'ex Soviet, dove 20 anni fa c'era, oggi ci sono più di 500 comunità ebraiche, sono 147 scuole ebraiche. Allora, era si può dire, un sogno che il Rebbe ci ha, si può dire, infuso. Come quelli insegnanti che riuscivano in Gamla mandare in tutte le parti, dove, parliamoci chiaro, Rav Alfonso ha detto prima che l'idea di padre al figlio, c'era un padre che conosceva, c'è un altro. In inglese c'è il titolo che si riceve nell'università, PhD. Sentito? PhD vuol dire Papa has dough. Semplicemente il padre che riusciva a avere, diciamo, aveva dei soldi di pagare, aveva dei insegnanti che venivano a insegnare sui figli, mentre quanti non avevano sono rimasti. E la Gemara dice Isaro ibn Anir, state attenti dei figli dei poveri, chi mi ha, perché proprio dai figli dei poveri lì uscirà la Torah, lì sarà la forza della Torah. E io appena sono venuto qua, grandi illusioni, si può dire, di fare qualcosa, abbiamo cominciato a fare il Talmud Torah, e poi a un certo punto nel 1970, ormai con la famiglia eravamo molto stretta, allora Rav Shammah mi ha chiesto se sarò disponibile di venire a insegnare. Per me era una cosa un po' contro senso, semplicemente per un motivo. Io con la barba, ultra grosso, hasidico, insegnare in una scuola coed. Mi fucilano senza alcun problema. Coed.
Cosa
sei coed? Maschi che mi hai questo. Arrivando, ho accettato, ho chiesto, ho accettato, non importa, e è iniziato un'epoca, 5 anni, si può dire bellissimi, che abbiamo lavorato insieme. Sì, ero semplicemente un insegnante, però io dovevo sapere come entrare in una classe. Per essere benissimo il problema, entrare in classe di ragazzi e ragazze, che allora l'idea della kippah non era così obbligatorio, e entrare dentro e cercare di iniziare quello che io sapevo. Chi mi ha insegnato? Il Dante. Mi ha detto come parlare. Fino a che punto arrivare e non andare oltre. E grazie a Dio, devo dire, sono passati già dal 1980, quando ho lasciato la scuola, sono già passati più di 30 anni, mi vengono dei nonni, mi ricordo le tue lezioni, eccetera. Una soddisfazione dei ragazzi che non hanno avuto, si può dire, niente, però sono riuscito di trasmettere me stesso nella forma come Davide mi ha insegnato. Io volevo cominciare adesso con il titolo del... Noi leggiamo questa settimana la parasha Chi ti sa. Inizia con questa parola. Yabbè Hashem lo shalemo, no? Chi ti sa è croce di me Israele. Tradotto vuol dire quando conterai le persone. Però nella Torah noi sappiamo non è una lingua di colloqui, di romanze, ogni parola è preciso, ogni parola ci insegna. Noi impariamo da lettere in più o in meno descritte nella Torah, halachot, 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 perché è scritto in questa maniera e non in quella maniera, perché manca il verbo, c'è il verbo, e così via. E qui la Torah adopera un linguaggio che è molto strano. Normalmente se tu vuoi dire di contare le persone, allora chi ti ne è bene Israele. Quando conterai bene Israele, tradotto in cinese semplicemente. Cosa è chi ti sa e rosh bene Israele? Chi ti sa e rosh bene Israele? Moshe Rabbeinu doveva contare bene Israele. Però Rosh Bnei Israele. Come fisico siamo quasi tutti uguali. Cosa ci differenzia uno dall'altro? La testa. Moshe Rabbeinu non è stato ordinato di contare un numero. È stato ordinato di contare Rosh, la testa di Bnei Israel. Perché? Come abbiamo già parlato varie volte nella giornata della Shoah, ogni persona non è un numero. Ogni persona ha un nome. Ogni persona è un individuale, diverso l'uno dall'altro. E era il compito di Moshe. Chi ti sa, tu devi elevare il sogno di elevare, non semplicemente sapere un numero, di prendere ogni persona come lo è, come lui è, nel suo carattere, nel suo livello, e innalzarlo, elevarlo. Questo che Hashem dice a Moshe Rabbeinu, non contare numeri. No, non c'è bisogno, Hashem potrebbe dire un numero così, però il compito di uno che è considerato un capo, un leader, il suo compito di prendere ogni persona nel suo forma, nel suo carattere, è elevato. David Shaman, ho detto prima a Dani, si dice Rav David Shaman. Non sono d'accordo. Semplicemente perché Rav normalmente viene usato nel titolo di Rav, uno che decide halachot. Non era la sua forza, non credo che tante persone sono venute a chiederlo se questo pollo è kosher o se questo si può fare o non si può fare. Non era senz'altro, non sapeva, non c'è nessun problema. E non era questa la sua forza. La parola Rosh Bnei Israel, Reish Bet Yud, la parola è Rabbi, non Rav. Rosh Bnei Israel, uno che può essere un Rabbi. Cosa è un Rabbi? Senz'altro un Rabbi sa tutto il Shulchan Aruch, sa tutte le halachot, però cosa è il suo compito? Qual è la sua forza? Un Rebbe è quello che può prendere tutte le diverse parti del popolo e identificarsi con ognuno nel suo essere e chissà di elevarlo. Questo è quello che diciamo. Mi ha insegnato una cosa molto importante. Un ragazzo che è uscito fuori dagli Shivai. Okay. No? Stare attento, no? Tutto il rapporto, no? Come si deve comportarsi, eccetera. Ho insegnato come fare. E ci eravamo seduti decine delle volte nel suo ufficio per chiacchierare, di parlare, eccetera, eccetera. E quando ci parlavamo, veniva fuori discussioni di individui, ci parliamo dei vari ragazzi, problemi, come comportarsi. Era non un psicologo, un super psicologo, nel senso che riusciva a identificare il problema e identificare anche di trovare la soluzione. La soluzione di quel ragazzo, di quella ragazza. Non era facile. Davide veniva da una famiglia, come abbiamo visto, una famiglia dello stetto di una volta, che tutte le pratiche di ebraismo erano scontate. Non c'era problema di kashrut, non c'era problema di Shabbat. Non c'era problema di nessun tipo, questa era la parte della vita. E lui ha dovuto prendere una comunità specialmente la comunità post-Shoah, post-guerra. Forse c'è qualcuno qui ancora che ha vissuto questi anni. Lo stato dell'ebraismo era nero. Tutti ormai pensavano, Europa, cosa può succedere? Ormai tutti i migliori, tutti quanti, cosa è rimasto? Chi può ricostruire una cosa simile? Una distruzione così totale. In quegli anni lui ha dovuto prendere, sia a Genova, qui a Milano, in qualunque parte, non soltanto essere un rab di dire dovete fare così, dovete fare cos'è, questo non è vero, diciamo. Lui è riuscito di essere un rabbi, di prendere tutti quanti nella loro situazione, nel loro carattere, nel loro livello, e fare un'infusione di coraggio, di speranza e di emunà di fede. Perciò, quando mi hanno chiesto di parlare di Davide, sono stato zitto per anni, non sono andato giù a raccontare, eccetera. Però quando ho sentito questa iniziativa, ho detto, meno male che se posso un po' sfogarmi e svuotarmi. Vorrei aggiungere, siccome arriva anche portato un Dvartora, però voglio allacciare questo Dvartora su quel che ho cercato di dire queste parole. L'ho detto già a Shabbat nel Beta Knesset, se qualcuno l'ha sentito, si può risentire, non c'è un peccato. Noi sappiamo che nella parasha che abbiamo letto vengono elencati via Monte Napoleone. Via Monte Napoleone. Vestiti. La moda. Come un Kohen deve vestirsi e come Aaron, il Kohen Gadol, sommo sacerdote, con cui deve vestirsi. E tutti quelli designer di Monte Napoleone possono imparare come descrivere a matita, diciamo, a scrivere come un vestito deve essere fatto. La Torah è esplicita, precisa, come devono essere i vestiti dei Kohen semplice e come devono essere vestiti del Kohen Gadol, lui è il rappresentante. Ok? I Kohanim semplici avevano quattro vestiti: pantaloni, tunica, cappello e cintura. Bianchi, fatto di lino, immagini quanto tempo rimaneva bianco, quanto l'ho detto in Dio, era un macello enorme, centinaia e migliaia di animali venivano fatto la città, squagliato, eccetera, eccetera. Però questo è il Kohen semplice. Aaron aveva altri quattro, ma questi erano bellissimi, fatto di tutti i vari colori, tanto varie fibre, c'erano vari fili, anche di oro, e due di questi vestiti erano fissati con delle pietre. C'era il Choshen HaMishpat, un tipo di targa grande che erano 12 pietre. Ogni pietra era incisa il nome di una delle tribù: Ruben, Shimon, Levi, eccetera. Però Aaron HaKohen portava anche dei gradini. Se qualcuno vuole magari pensare da dove è arrivato in tutti gli eserciti, eccetera, questi gradi, Quando una persona è importante si mette qua, si mette sì, qui si mette sulla spalla. Sballine. Io avevo due gradi. In questi due gradi, in ognuno c'era una pietra. Shoham. Della parola Shoham, Shin Hei Men, è la stessa parola come Mem Shin Hei, Moshe. Vuol dire che Aaron portava una rappresentanza anche di Moshe. E cosa, come erano formati queste due pietre, semplicemente rettangolari, e Rashi, quando spiega il Pasuk, siccome la Torah dice che l'ordine deve essere che tolto dan, secondo la loro nascita, Rashi fa una cosa molto semplice. Come sono nati? Ruben, Shimon, Levi, Dan, Zidane, Naftali, Gad, Hashem, Issachar, Zvulun, Yosef, sei e sei. Questo è normale pensarci, semplicemente la Torah specifica chi l'ordine deve essere che tolgo Dan, Rashi spiega questo. Viene uno, si chiama Maimonide, Rambam. E quando spiega nel suo libro che spiega tutte le mitzvot, spiega come sono stati fatti i vestiti di Aaron. Nel suo spiegazione, queste due pietre erano tutte diverse. Non che tolgono tanto. Due pietre e divisi secondo le madri. Sul primo Ruven, sul secondo Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Dan, Naftali, Gad, Asher, Yosef e Beniamin. Così dice la Rama. Cosa non gli va a Rama di dire che era semplicemente come Rashi dice, che è più logico. Soltanto due cose. Choshen e questo Kitvot HaEfod. Questo Kitvot HaEfod, queste spalliere, erano Avnei Zikaron Mipnei Hashem. Erano pietre di riparci che noi dobbiamo essere ricordati davanti a Dio. Così per dire che Dio ci guardava di sopra e vedeva i nomi, si ricordava del nostro popolo. Ok. Rashi dice, il nostro popolo è unito. Un popolo. Perciò, Av Echad Lekulam. Tutti noi abbiamo un padre. Noi veniamo dallo stesso padre. Perciò, l'ordine di Ketol Dodam, secondo il padre, era come sono nati. Quando Giacobbe ha avuto un figlio, due figli, così questa era. E questa è l'unità di Amisrael. Proprio di ebraico dobbiamo sempre ricordare. Siamo tutti come un padre può avere 50 figli. Oggigiorno, con la prova della scienza DNA, avete sentito? Che siamo tutti lì. Strano che ultimamente tutti questi scoperti vengono fuori di quello che noi sapevamo già da migliaia di anni. E questa è l'opinione di Rashi, che dice la unità dell'anno Israele e secondo questa unità unica dal Padre. Il dramma. Il libro del dramma non è semplicemente un libro che spiega la Torah come Rashi. Rashi è venuto, dicevo, mi scrive tante volte a Nilo, a Ti, e lo farei Shutosh Rika. Io sono venuto soltanto per spiegare il Pashut. Il semplice del Pashut, come che un bambino di 5 anni riesce a capire quello che è scritto, punto stop. Il dramma suo libro ha scritto, per quel che noi diciamo, Tachlis. Avete sentito la parola?
Sì.
No? Meno male. È proprio in Yiddish. Tachlis vuol dire? Dunque. Qualcosa.
Non è...
Il Rambam dice queste due pietre, perché ti tolgo tanto? Se è per sborco, se Hashem deve venirci, deve vederci uniti, un attimo, noi siamo qui 100 persone. Posso dire che non qui ci sono 100 opinioni, sono a minimo quasi 150. Noi conosciamo il nostro popolo, si dice che dove sono due ebrei ci sono tre opinioni, non c'è niente da dire. Come possiamo essere uniti? Difatti, quando il popolo è arrivato sotto il monte di Sinai, Moshe Rabbeinu il primo giorno non gli ha detto niente perché erano stanchi. Non li voleva disturbare, stanchi, quando hanno viaggiato, non poteva dire qualche cosa prima di ricevere la Torah. Erano stanchi perché quando sono arrivati da Monte Sinai erano tutti dai Yichan, campò, chi dice a far delle fare, come un uomo unico, un cuore unico. Per arrivare a questo, mi potete credere, non è facile. Non deve dare nessuna prova, conferma, spero. Allora, Rambam dice perciò, l'unione dell'Am Israel non è perché viene da sopra, dal padre. Siamo uno perché abbiamo un padre. Il vero unione viene quando diviso secondo le madri, e senz'altro noi sappiamo che nel DNA c'è anche tanto tanto di presenza della mamma. E Lea e Rachel erano due sorelle, però senz'altro diverse. Bilhah e Zilpah, anche loro. Perciò questi ragazzi, queste tribù, oltre ad essere la stirpe di Jacob, avevano caratteri diversi, figli di Lea, figli di Rachel e così via. E Aaron, il Cohen, aveva un compito di prendere queste divisioni, e infatti il Rambam dice che non erano sei figli di Lea su una pietra, no. Ruben, Shimon, divisi anche i fratelli tra di loro. Che Aaron doveva portarla all'unione completa. Non è facile. E questo era il motivo perché il Rambam dice che le pietre, i nomi non erano consecutivi secondo lui. La nascita, ma secondo perché questo è il nostro tachlis, questo sono il dunque, lo scopo dove dobbiamo arrivare. Un altro punto, il Choshen Hamishpat, questo tipo di chiamare, aveva dentro il nome di Dio, e quando il re aveva un problema di fare la guerra, non fare la guerra, o altri problemi, si andava dal Cohen, si stava davanti al Cohen, il Cohen chiedeva la domanda, e poi le lettere sul Choshen si illuminavano e si riceveva la risposta. Questo è un fatto che tutti hanno visto, non è una cosa di favola, era così. Questo pettorale aveva questa forza, infatti si chiama Urim Vetumim, Ur, Or, luce, illuminare. Però la Torah dice una cosa molto strana. Vehayu al leib Aharon, tre volte, al libo, tre volte, se guardate nel passù, dopo potete prendere un fumaggio, guardate. Tre volte viene sottolineato, puntato, che questo pettorale deve essere sul cuore di Aharon. Cos'è il cuore di Aharon? Era qui, copriva tutto. Vehayu, siano. Non chi sia Vehaya, Vehayu Aleibaro. Questi 12 nomi devono essere sul cuore di Aaron. Un rabbi, Rosh Bnei Israel, che il Kohen, che portava questi nomi, sì, sulla spalla, sì, portano, non basta. Questo tu devi lavorare di unirli. Però c'è un altro punto. Ogni ebreo deve essere nel tuo cuore. Non può essere un ebreo, sia chi sia, che 24 ore, se ha dei problemi o qualche cosa, puoi dire, ma non mi interessa. Questo era Rosh Bnei Israel e questo era Davide. Quante volte eravamo testimoni, quante volte sono venuti genitori che per problemi dei figli, cosa che mi dare? Va bene, signora, si è interessato. Cercando di aiutare in qualsiasi maniera. Perciò vorrei qui portare avanti il discorso. Cos'è il passato? Un passato brillante, un passato di un vero ebreo, un vero Rosh Bnei Israel. Però noi non abbiamo il diritto di dire lui l'ha fatto, io chi sono io? Siamo tutti umili, lo so, ognuno si sente, ma io non sono nessuno. Come abbiamo visto la biografia, la storia di Davide, lui poteva essere un ragazzo scappato qui là, eccetera, si è preso la sbriglia, ha preso proprio la fatica di cercare in qualsiasi maniera. La prima cosa, entrare nel medico, medicina. Scusate, un ragazzo in quegli anni, qualsiasi mestiere era medicina, è difficile, eccetera. Perché questo era il suo carattere. Con la medicina magari possa aiutare qualcuno. E così via, venendo qui in Italia, come tanti profughi che sono venuti qui, parliamo di Unione, eccetera, eccetera, cosa hanno pensato di fare quando sono arrivati? Sopravvivere. Questo era il pensiero di tutti quanti in quegli anni. Si pensava di qualcosa di grandioso. Non era neanche pensato. Cosa ha pensato? No, no. Cercherò di aiutare. Correre da Genova avanti e indietro. Mi ricordo quante delle volte, lunedì mattina, mi tornavo da Genova, non c'era la strada neanche allora. Era treno qui, la storia. Chi l'ha fatto fare? Non che nessuno mi può dire che Davide Shaman era presentuoso. Non aveva questo carattere di gara in nessun modo. Una persona veramente umile. E lui poteva, con sua umiltà, poteva nascondersi. poteva chiudersi nelle sue quattro come si dice, ha deciso no. Io devo fare qualcosa, sono sopravvissuto, devo fare qualcosa, c'è motivo. Dio ha preso via tanti, la famiglia, io ci sono e deve, come ha detto la volta a Bib, deve iniziare la catena. Tutti quanti dobbiamo iniziare la catena. Magari abbiamo l'anello ancora intatto, se così, di rompere l'anello. Però quelli che magari si sentono, non ho niente da fare con il passato, devo iniziare. Si racconta che il Rebbe Dober Magid di Mesrich, il successore del Baal Shem Tov, una volta quando scoppiava un incendio nel Shtetl, non era come qua adesso, arrivano pompieri, zac zac, finito. Quando scoppiava un incendio, si propagava in modo... La mamma ha preso il ragazzo e l'ha portato fuori. E stava fuori piangendo. Il ragazzo chiede, mamma, perché piange? E la mamma non risponde, perché lì dentro c'è il nostro Sefer HaYuchasim, come si può tradurre, libro di albero genealogico. E noi sappiamo che Marco Mesrich era un discendente di David HaMelech. E ci sono tanti orologi che hanno questa prova di genealogia. E il ragazzo sente questo, mamma non piange, comincerò io il mio libro. Siamo passati 60 anni fa, un periodo che nessuno poteva immaginare e nessuno può immaginare. Sono stati giù in Calabria per la giornata della memoria e quando si raccontava ai bambini, si faceva vedere delle filmetti della Shoah. Sono qui lettere, l'hanno stampato il libro Ferramonti. Abbiamo intitolato, rinomato la via della scuola a Cittadella, internati di Ferramonti. I ragazzi non possono immaginare cos'è. Siamo passati un tempo che non si può immaginare. Siamo noi, abbiamo il diritto, abbiamo proprio la volgarità di dire che tutti questi sono andati via in vano. Possiamo dire che quello che è successo è una fine, abbiamo questo diritto. Davide ha dimostrato che essendo quello che era, il piccolo che era, ha portato avanti questa catena di oro. Anelli della volta sporcati di sangue, sporcati di sofferenza, per l'anello rimasto intatto. E Davide ha cercato con tutta la sua forza, e potete credermi, tutte le sue forze, di nuovo fare questo tikkun, questo riallacciamento, rinnovamento di quello che è ogni ebreo. Non c'era nessuno che non riceveva l'attenzione dovuta, perché era un anello anche questa catena di oro. Vorrei concludere semplicemente di ringraziare tutti quanti per questa possibilità finita di un po' sfogarmi. Dico sfogare perché lo tenevo dentro e volevo in un certo momento farlo uscire. Volevo concludere davvero, oltretutto, un genio in aneddoti e anche di varie cose che erano proprio, puntavano delle cose semplici però profonde. Per esempio, lui diceva, mai che da noi, nel cimitero, sulle lapide non mettiamo delle foto. In altri cimiteri, le foto, dà una risposta molto semplice. Perché le foto è soltanto un istante della vita della persona. La persona è tutta la vita. Le foto non è la persona. Un'altra cosa, un po' un aneddoto, concludo, basta, però tirato fuori troppo. Una volta, penso che qualcuno è stato mio sobrino a scuola, non c'è silenzio perfetto, specialmente durante l'ora di pausa, eccetera. Allora, Dario diceva, qui in questa scuola sono tutti angeli. Noi diciamo la mattina, devo fare la faita poder, il braccio badone, il martino, il mantra serafemi, tradotto. O fanemi sono un certo tipo di angeli, chayat HaKodesh un altro tipo, un altro livello, Brash Gadol Mitnatim, che con grande rumore loro si alzano verso un altro livello di angeli, eccetera. E ci dà il mondo. Qui Ofanim vuol dire come Ofanaim, biciclette. Tutti quanti venivano a loro. Tegliato bicicletta Ofanim e tutti quanti sono Chayot HaKodesh, sono delle bestie e sempre c'è questo Raj Gadol, questo grande rumore. Grazie.
Abbiamo visto stamattina molte fotografie di Ralf Friedenthal, abbiamo ora il nipote di Ralf Friedenthal, che mi ricordo a scuola suonare lo shofar, il giardino, Yom HaTzmaut e varie manifestazioni, per cui un studente della nostra scuola, prego, guardi che...
Grazie. La mia sarà una comunicazione molto breve, decisamente sintetica al massimo. Il titolo che è comparso per la mia comunicazione contiene un piccolo errore. Non si parla di Rabbi Ben Midrash, ma più specificamente di Rabbi David Ben Midrash. Era il modo scherzoso con il quale in famiglia mio padre chiamava Rav Shaul, se non che una volta mio padre ha avuto anche la faccia tosta di andarglielo a raccontare a Rav Shaul. Sa che in casa noi la chiamiamo Rabbi David Ben Midrash e Rav Shaul ha risposto: mi piace, mi sembra che rispecchi abbastanza le mie caratteristiche. Ma perché Rabbi David Ben Midrash? E perché ho voluto proprio questo appellativo per ricordarlo? Beh, non so quanti, ma sicuramente non molti dei presenti, ma qualcuno sicuramente sì, si ricorderanno che ogni tanto, soprattutto il venerdì, Rav Shaulman metteva in funzione in via Sallinaia, in via Soderini, la seconda delle epoche l'interfono dalla presidenza, si sentiva tutto il tic delle varie classi che non hanno, accendeva, poi clic il segnale acustico e poi pronto, shalom, chiedo scusa un momento, volevo dire due parole. Questo era l'esordio regolare. Bene, in queste occasioni sempre c'era qualche midrash sulla parasha della settimana che veniva utilizzato per dare un concetto che poteva essere uno spunto di riflessione, ma non era solo questo. In tutte le situazioni, in qualunque situazione, di fronte a una notizia, di fronte a un titolo di giornale, di fronte a un racconto, molto spesso, quasi sempre, la sua osservazione era: c'è un midrash che dice. Bene, di fronte al midrash sono possibili infiniti approcci. Partiamo dall'approccio di chi dice: sono storielle, gli rabbini del passato non avevano niente di meglio da fare che inventarsi cose, fino a chi arriva a dire: beh, quello che dice il midrash è verità assoluta, quanto un midrash mi racconta, tanto per fare un esempio, che il leopardo è il simbolo della sfrontatezza, che a volte è scritto sì, scontato come il leopardo. Il leopardo è il simbolo della scontatezza perché è il figlio dell'unione tra una cerva e un cinghiale. Bene, c'è chi dice: bene, se il Midrash dice così, è vero, il leopardo nasce dall'unione tra una cerva e un cinghiale, anche se la scienza, l'osservazione diretta, dicono il contrario. Ma è possibile anche un altro approccio, e forse anche più di uno. Ed è l'approccio che era caratteristico di Rav Shaul, di chi vede nel Midrash un metodo, uno strumento per raccontare in maniera semplice, piacevole, divertente, qualche cosa di molto profondo. Non conta molto l'espressione, il modo in cui viene raccontato, conta il messaggio che ci sta dietro. Un titolo di giornale che ricorre spesso in questi ultimi tempi avrebbe certamente fatto dire a Rav Shaul: c'è un midrash che dice che quando Moshe ha costruito il Mishkan, e con questo mi ricollego alle parashot di queste settimane, che quando Moshe ha costruito il Mishkan, poi ha fatto tutto il conto di tutti i materiali utilizzati, la Torah ci dà tutti i conteggi, e allora i Chachamim si domandano perché era necessario, e la risposta è: perché Moshe Rabbeinu voleva essere sicuro che nessuno, né Akadosh Baruch Hu, né nessun ebreo dubitasse di lui. Un vero leader deve essere così, nessuno deve dubitare di lui. Ecco, il Midrash serviva a questo. E erano quelli gli spunti di cui parlava anche Erlazar pochi minuti fa, gli spunti che nelle situazioni magari scherzose, eccetera, davano quel punto che magari col sorriso, ma ci insegnava a guardare più a fondo nelle cose. In ogni cosa, io credo forse che addirittura questi midrashim, a volte se li dicesse da solo, per essere quello che era, meglio di com'era.
Dirà alcune cose sulla tesi di laurea di mio papà, qui c'è il certificato di laurea 100 su 110, in materie letterarie, primo dicembre 1942, una tesi sulla personalità storica e le opere di Giuseppe Flavio. Quindi una cosa singolare in un periodo di antisemitismo. Allora, in realtà io non parlerò della tesi, anche perché non si trova. Mio papà è Beniamino Torelli, che abita a Jerusalem già da 22 anni, Sheibadele Chaim Rukim, e già un anno fa mi ha dato questo compito di andare a Torino a ritrovare la tesi di Rav Shauman. Purtroppo l'unica cosa che siamo riusciti a trovare, tranne con l'aiuto di Rastone, è soltanto il certificato di laurea. Quindi voglio leggervi, prima di parlare di altre cose, un messaggio scritto da mio papà Beniamino Toleggi, che abita a Jerusalem, e appena sentito che c'era questa giornata ha voluto intervenire anche se da lontano. Serve il microfono?
Sì.
Desidero partecipare, sia pur da lontano, al ricordo del mio maestro Rav David Shauman, nel centenario della sua nascita. Suppongo che egli verrà principalmente ricordato per la sua opera nel dopoguerra, nel fondare e dirigere per il resto della sua vita la scuola ebraica di Milano. Forse è poco noto l'importante lavoro da lui svolto dal 39 al 43, con un piccolo gruppo di giovani, di cui io, Beniamino Toleghi, credo di essere uno dei pochi superstiti dati i miei 90 anni. Ricordo con affetto i fratelli Roberto e Dino Foghera, Enrico Lopez Nunez, Giacomo Viterbo di Ancona e tutti gli altri. Avevamo appena subito il trauma delle leggi razziali dell'autunno 38. La nostra reazione alle leggi fu di avvicinarci di più all'ebraismo e fummo aiutati in questo dall'incontro con Rav Shauman. Rav Shauman fu per noi una guida che ci portò ad approfondire il nostro ebraismo, onde trovare una ragione per quanto succedeva. Data la sua modestia, non sapevamo allora che fosse un rabbino. Aveva 28 anni, mentre noi eravamo per lo più dai 18 ai 22 anni al massimo. Per tutti noi fu un maestro e un amico, pronto a partecipare sempre con bonomia alle nostre riunioni, non facendo pesare la sua profonda conoscenza dell'ebraismo. Egli era un prodotto dell'educazione delle scuole ebraiche polacche e delle yeshivot, e fu per noi lo scoprire orizzonti che non avevamo neppure mai immaginato. Ricordo un libro di testo in ebraico da cui traeva le sue lezioni di letteratura, che andarono, per quanto ricordo, dal libro del profeta Oshea al Matnid di Bialik e agli scrittori yiddish ed in ebraico dell'Ottocento, quali Marcus Smolensky e Isaac Leiper Peretz. Riguardo al commento al libro di Oshea, ricordo che per noi era stata una sorpresa il linguaggio audace nel rappresentare Dio come il marito e Israele la prostituta fedifraga. Inoltre, un altro punto che ci aveva impressionato era il linguaggio poetico del verso 18 del secondo capitolo, e in quel giorno dice il Signore: mi chiamerai Ishi e non mi chiamerai più Baali. Oppure il verso, ricco di interpretazione, al capitolo 8, verso 12, Echtov lo rubeto rati che mosar nechshavu, che ha una prima traduzione, intenderebbe dire: ho scritto loro molti miei statuti da essi considerati come cose strane. Più tardi spiegherò di più questo verso. Vorrei dare qualche altro esempio del fascino che avevano per noi le lezioni di Shauman, ma basti pensare che a distanza di circa 70 anni il ricordo della ricchezza delle sue spiegazioni sia ancora così vivido. In ogni sua manifestazione Shauman mostrava la sua comprensione e il suo amore per l'ebraismo italiano, che per la sua formazione culturale era certamente anche un po' strano. Passammo gli anni dal 39 al settembre 43 tra bombardamenti e gite in bicicletta in cerca di patate dai contadini. La bicicletta era allora per necessità il mezzo di trasporto di moda. Shauman, lo chiamavamo così, non era mai andato in vita sua in bicicletta e mi chiese di dare lezioni in cambio di lezioni private di ebraico. Shauman comprò una bicicletta usata di colore grigio che chiamò Afora, imitando i personaggi dei suoi racconti yiddish.
fu un allievo abbastanza difficile, non essendo portato ad esercizi fisici, ma infine in parole divenne un buon ciclista. Io in cambio gli fui sempre grato delle basi fondamentali della grammatica ebraica, che mi furono di aiuto in tutti i miei studi successivi dell'ebraico. Verso il 1940 fu vice rabbino di Milano e nel 1942 conseguì una laurea in materie letterarie all'Università di Torino. La tesi di laurea purtroppo è andata perduta. Mi ricordo però molto bene quello che mi disse Schaumann a proposito del contenuto della sua tesi. Benché il titolo della tesi fosse in generale sugli scritti di Giuseppe Flavio, lui si era concentrato specialmente sul contra Appione, discutendo la confutazione delle calunnie antiebraiche in Appione, di Appione. Proprio in quegli anni alcune delle calunnie di Appione erano state riprese dalla rivista fascista La difesa della razza, e per tale motivo Schaumann decise di basare la sua tesi di laurea sul contra Appione. In questo dimostrò un notevole coraggio, proprio nel periodo in cui si stava aggravando la persecuzione antisemita. Dopo l'8 settembre 1943 riparò in Svizzera e anche lì si interessò dei giovani e di tutti i profughi italiani. Sia il suo ricordo in benedizione per tutti noi e per tutto il popolo ebraico. Ora, se avete visto nel programma, il titolo del mio intervento doveva essere «Ma tu non sei autorizzato a scrivere la Torah orale». Ora, lo spunto l'ho avuto proprio da quello che mi ha raccontato mio padre, unita anche a una parte dell'introduzione al libro degli scritti di Rav Schaumann scritti da Rav Laras. Rav Laras nell'introduzione dice che Rav Schaumann ha studiato tantissimo, ha insegnato tantissimo, ma ci sono relativamente pochi scritti. Se noi pensiamo anche a quello che ha detto, che ha scritto mio papà adesso, sulle lezioni di Oshea non credo ci sia nulla di scritto. Così come accidentalmente è andata persa anche la tesi di laurea. Ora, questo ci fa molto riflettere perché da quel periodo lì sono passati 70 anni, non c'è nulla di scritto, ma almeno una persona, ma sono sicuro anche tante altre, si ricorda esattamente, o diciamo si ricorda principalmente, il contenuto, l'importanza dell'insegnamento. Questo ci deve far riflettere sul fatto che è un fatto particolare della tradizione ebraica, che c'è una simbiosi, una connessione tra la Torah scritta e la Torah orale. Senza la Torah orale non potremmo capire la Torah scritta. Questo ce lo sentiamo dire già da bambini, ma vorremmo approfondire un attimo cosa significa veramente questo concetto. Mio papà ha citato questo verso del profeta Oshea, che è un verso abbastanza oscuro, «Echtov lo rubeto lati che mozar nechavu», che ha una prima traduzione, potrebbe dire «Ho scritto loro molti miei statuti da essi considerati come cose strane». Ora, quando lo dice il profeta Oshea, è chiaro che sta facendo una munizione, sta dicendo Dio vi ha dato tante mitzvot, voi non le osservate, sono diventate come una cosa estranea. Se andiamo però a vedere nel Talmud, nel trattato di Gittin, questo verso è riportato in una disputa tra Rabbi Elazar e Rabbi Yohanan. E qual è la disputa? Stanno discutendo Rabbi Elazar e Rabbi Yohanan se la maggior parte della Torah, dell'insegnamento divino, è scritto, oppure se la maggior parte dell'insegnamento divino è orale. Rabbi Elazar dice, come c'è scritto, Rov Echtov lo Rubeto Rati che Mosan Rashavu, questo Rubeto Rati sta a significare Echtov, è stata scritta, la maggior parte dell'insegnamento è scritto. Rabbi Yohanan dice un'altra cosa, ed è abbastanza curioso, che la leggeremo nella parasha di questa settimana. È una coincidenza, però nella parasha di questa settimana, chi chissà, noi leggeremo questo famoso verso che viene riportato nella disputa, «Vayom Hashem Eloshe, che tor lechait advarim haele, chi alpi advarim haele, karati itcha brit ve'et Israel». Rabbi Yohanan dice, quando Mosè va a scrivere le seconde tavole della legge, Dio gli dice: metti per iscritto queste parole, e ne sono tornato quindi queste parole che io ti dico, chi albi abbarim aele caratti favori per Israele, perché a seconda, albi, tradotto vuol dire a seconda, però letteralmente perché sulla bocca, per via della bocca, quindi per via della Torah orale, io stipulo un patto con voi. Come dire, il patto è stipulato in base all'oralità. Un testo scritto, noi diciamo sempre che la Torah è eterna, la tradizione ebraica, la Torah è eterna. La Torah non potrebbe essere eterna se non avesse insieme alla Torah scritta la Torah orale. Secondo la tradizione ebraica, la Torah è stata data contemporaneamente, sia quella scritta, sia quella orale. La Dio Canaan dice: Alpi Azzalim El Karate Fabrit, io ho fatto questo patto con voi a seconda dell'oralità. E poi il passo va avanti, e viene anche un passo riportato da Rashid. Rashid lo riporta al commento a questo verso: Velo Ata Rashai e Totto Rashi dal Pe. Addirittura la Torah orale, in origine, vi era un divieto che fosse scritta. E questo perché? Noi ci vogliamo chiedere il perché di questa cosa, anche forse riallacciandoci a questo aneddoto che vi ho detto. Mio papà si ricorda distintamente ogni lezione, beh, non ogni lezione, però il stucco di ogni lezione, anche se non è stata scritta. Me l'ha tramandata a me, non tutto, e stiamo parlando della famosa catena di cui abbiamo parlato anche stamattina, che viene trasmessa oralmente. Ma perché non per iscritto? Vi sono chiaramente diverse opinioni. Nel Talmud stesso la Dio Canaan dice: la Torah deve essere messa anche per orale, la maggior parte deve essere scritta oralmente, altrimenti gli altri popoli, così come si sono impossessati della Torah scritta, si impossesserebbero anche della Torah orale e ne farebbero quello che ne hanno fatto con la Torah scritta, stravolgendola completamente. Vi è un'altra interpretazione, secondo me affascinante, di un maestro del Settecento. E anche qui è molto curioso che il suo nome, Tzotta Hoshem, l'abbiamo letto, il nome perlomeno, l'abbiamo letto nella Parashat di Levi. Il Tzotta Hoshem era Rabbi Arie Lev Ben Yosef Akohen, che è vissuto dal 1745 al 1813 in Galizia, ed è diventato famoso perché ha scritto un commento al Tur Hoshe Mishpat del Shulchan Aruch, e da lì il suo nome Tzotta Hoshem. Ora lui dice una cosa veramente stravolgente riguardo al rapporto tra Torah scritta e Torah orale, e citando sempre questo verso di Oshea, quindi qua è già la terza interpretazione a questo verso di Oshea studiato 70 anni fa da mio papà insieme a Oshea. Cosa dice il Tzotta Hoshem? Dice che la Torah scritta in realtà noi uomini non la possiamo comprendere. La Torah scritta è un'opera divina, e quindi la Torah scritta, che è un'opera direttamente scritta da Dio, noi in realtà non possiamo comprenderla. Noi possiamo comprenderla solamente attraverso la Torah Shebal Peh, che anch'essa è di origine divina, però elaborata, mediata tramite l'intelletto umano. Il Tzotta Hoshem dice: la Torah scritta è una rivelazione dell'intelletto divino che noi possiamo capire fino a un certo punto, non sappiamo se lo capiamo. La Torah orale, di origine divina, elaborata e sviluppata dagli esseri umani, è l'intelletto umano. Ecco qui la traduzione che lui consiglia di questo verbo, è Stovno Ruben Torati. Se tutta la Torah fosse, la maggior parte della Torah fosse scritta, che Mosar Nechshav, sarebbe una cosa estranea a noi. È solamente la Torah orale che ci può far capire, che ci può fare comprendere fino in fondo la Torah scritta. E questo lui lo ricava da questo verso. Dice anche altre cose abbastanza scioccanti, ma non mi sembra a caso di dilungarle. Addirittura dice che la verità è propria degli angeli, e la vera verità, la verità assoluta è propria degli angeli e di Dio. La Torah orale, che è fatta dagli uomini, potrebbe anche essere che gli uomini, discutendo, sviluppando la Torah orale, in alcuni casi possano anche sbagliare. Però Dio ha voluto così, emette Naharet Schizma, che la verità venga dalla terra. E la cosa importante è che chi fa la che chi fa la Torah orale, che chi porta avanti la Torah orale, sia in buona fede e voglia compiere il volere di Dio. Questa è la cosa importante, secondo lui. Voglio concludere citando un altro verso della Parashah che leggeremo questa settimana, che riguarda il famoso verso Ve'aluchot ma'ase Elohim emma ve'amitav mitav Elohim u'charut al'aluchot. Si parla delle prime tavole della legge e si dice che la scrittura era una scrittura divina e la scrittura era incisa sulle tavole, scolpita sulle tavole. Il famoso, nel sesto periodo che abbiamo oggi, è scritto Alti Kra, dice Rabbi Yoshua Benedì, Alti Kra Harut e la Herut. Non leggere erano scolpite sulle tavole, ma leggi di era libertà sulle tavole. Ora, questo è un detto che viene spesso riportato, ma se noi ci pensiamo veramente è un detto paradossale. La Torah viene chiamata il giogo della Torah. Le mitzvot non sono una cosa facile da fare, e ciò nonostante Rabbi Yoshua Benedì dice non leggere scolpito, leggi libero. Chi è ha ben forim è la mishe o se del Talmud Torah. Non vi è veramente una persona libera se non chi si occupa di Torah. Ho detto, può sembrare a prima vista una cosa paradossale, la Torah è spessa è paragonata a un gioco, a un impegno molto importante, molto difficile da realizzare, e dov'è questa libertà? Chiaramente vi sono diverse spiegazioni e possiamo collegare una delle spiegazioni, che tra l'altro è portata dal commento del Maharal al Pirkei Avot, possiamo collegarla a quello che ha detto il Tezot HaFoshen sull'intelletto umano che deve sviluppare e fare sì che la Torah sia eterna. Il Maral dice, una persona libera, dice, non esiste una persona libera, anche un re o un despota o un primo ministro in Italia non è veramente libero perché ha sempre paura di perdere il potere. Non esiste veramente una persona libera. Perché chi studia la Torah è libero? Perché studiando la Torah come si dovrebbe veramente, cercando di sviluppare l'intelletto umano e metterlo, chi vi ha fuori, in contatto con l'intelletto divino, questa è la vera libertà. Studiare Torah con l'intento di sviluppare l'intelletto umano e di capire profondamente, chiaramente non potremo mai capire tutto, ma di sforzarci di capire e di sviluppare il nostro intelletto insieme alla Torah, e questo è quello che rende libero. Non parla tanto delle mitzvot in se stesse, ma dello studio della Torah, lo sviluppo dello studio, lo sviluppo della Torah orale, la famosa Torah orale. Questo è quello che ci può rendere liberi. Io non voglio aggiungere altro e ringrazio Dani per avermi invitato.
Stiamo avviando la conclusione, c'è un colpo di scena clamoroso, ho avuto una richiesta di intervento brevissimo, sono sempre i parenti che un intervento straordinario e dopo il figlio del preside, adesso c'è un breve intervento del genero del preside, cioè il preside come suocero, non lo so, non so nulla perché
sarò veloce, non è preparato, mi dispiace, o forse meglio così. Dunque, provate a immaginare questa scena. Un ragazzo dalla provincia americana va in Israele a studiare all'università, scopre che ci sono ebrei che vengono da altri paesi, oltre che Israele e Stati Uniti, che per me erano novità, e conosce una ragazza bellissima, intelligentissima, coltissima, che viene dall'Italia. E quindi va tutto bene. Immaginate questa ragazza che poi viene in Italia e deve chiedere la mano a questo mito leggendario del Rav Shammah. Non è una cosa facile, meno male che non sapevo chi fosse. Mi è andato bene, però ho potuto conoscerlo direttamente, non attraverso la scuola o altre cose, ma semplicemente vivendo con lui, vedendolo. E la mia immagine di questo uomo, anche se l'ho conosciuto per pochi anni purtroppo, è un uomo che aveva in mano sempre una sigaretta, a volte anche due, ecco, e sempre, molto spesso un caffè, è sempre un secchio. Ma voi l'avete visto a scuola, l'avete visto in altri tempi, no? A casa questo uomo aveva sempre un secchio, ma anche a lungo di notte. Una volta l'ho visto con le mani in giallo, sono rimasto sorpresissimo, mia moglie mi ha detto, guarda, legge anche qualcosa ogni tanto per rilassarsi. Molto raramente, ma c'è. Allora, questa immagine di lasciamo con le mani un setter, io volevo dire che questo è importante un'altra cosa su questo uomo. Lui aveva un amore per lo studio, un amore per la Torah, per lo studio di per sé, che era incredibile. È una roba che da studente uno studia perché deve studiare. Lui non studiava perché doveva studiare, perché amava studiare. È quello che ho potuto constatare in quei pochi anni che l'ho conosciuto, e in tutti questi anni attraverso centinaia di testimonianze di allievi e colleghi suoi, è che è riuscito a trasmettere in questa famosa catena di cui parliamo l'amore e la meraviglia dello studio. E secondo me questo è una sua eredità importantissima, e si spera che si riesca a portare avanti questa eredità, questo amore e la meraviglia per lo studio della Torah e in generale per lo studio in tutto, perché sapeva tutto, se era un studio ambulante veramente. Per cui questo, volevo solo dire queste parole e vi ringrazio per la pazienza.
A questo punto direi che possiamo concludere la giornata. Vi ringrazio di cuore, è veramente un ringraziamento sincero.
Scusate un secondo soltanto, volevo due cose. Uno, ripetere i ringraziamenti a Luciana Dani, è stato bellissimo, e poi alla famiglia Schaumann, voglio ringraziare Paola che hanno organizzato, Paola Boccia, Mira, che hanno aiutato l'organizzazione, tutti quelli che hanno aiutato l'organizzazione. Ultima cosa, vi chiederei, soprattutto agli uomini, di mandare che facciamo un'infanzia.